Benvenuti in Deep Talks, un podcast completamente improvvisato che nasce dal desiderio di condividere idee, consigli, opinioni, dubbi e quant'altro riguardo la musica, ma non solo. Vi ricordo che in tutte le puntate sarete in compagnia di Giovanni Candia, che vi sta parlando in questo momento, e di Moreno Maugliani. Bene, allora riprendiamo e concludiamo con questa terza puntata in compagnia di Simone Maggio e ricordo ai presenti, cioè a Moreno e Simone, che si stava parlando nell'ultima parte della seconda puntata di improvvisazione e più specificatamente di improvvisazione free, quindi di free jazz. E proprio a proposito di questo, o meglio, non proprio a proposito di questo, mi viene in mente una cosa, forse una domanda da farti, Simone, cioè una domanda semplicissima, peraltro. Tu come ti poni nei confronti della tradizione quando si parla di improvvisazione? E non aggiungo altro, perché potrei dire qualcosa, ma mi fermo qui.
Allora, chiaramente non c'è nessun collegamento con il free jazz in questo momento.
Assolutamente no, è proprio l'opposto. Okay. Infatti era quello il discorso.
Sì. No, io infatti mi aspettavo una domanda estremissima, ecco, come ti poni davanti, non so, a Ornette Coleman, invece, ecco, ok, va bene, va bene. No, a parte gli scherzi. Allora, come mi pongo? Mi pongo in una maniera di grandissimo rispetto, innanzitutto, e sicuramente, diciamo che la tradizione nel jazz per me è un concetto molto grande e mi permettete il termine indefinito, cioè nel senso che è difficile, ripeto, allora se decidiamo, ecco, dobbiamo decidere, diciamo, la vedo così io, dobbiamo decidere una parte storica che si può identificare con la tradizione,
certo.
Perché se no la tradizione è troppo grande, cioè io credo che una tradizione non può avere, non so, è difficile dirlo, però forse è espresso male il concetto, però ci sono troppi linguaggi all'interno del jazz, in un lasso di tempo molto breve. E quindi facciamo un esempio: se noi partiamo nei 20 anni, 40, anni 40 fino agli anni 60, per esempio,
certo.
Lì dentro succede di tutto,
il finimondo,
nel senso che è chiaro. Sì, il finimondo, e poi è chiaro che spesso si identifica il bebop, per esempio, come,
esatto,
una tradizione.
E
no?
Io era proprio lì che volevo andare ad apparare, perché
okay.
Come tu sai benissimo, come sappiamo, insomma, forse quel periodo storico, da un punto di vista non soltanto storico, ma in questo caso per quello che riguarda noi, ciò di cui stiamo parlando, da un punto di vista stilistico, riferendoci in particolare all'improvvisazione, è notoriamente un periodo storico in cui l'improvvisazione jazzistica, per l'appunto, ha raggiunto un livello, come dire, di complessità, potremmo dire così, abbastanza elevato, e inevitabilmente sono in molti a pensare questa cosa, che un musicista di jazz contemporaneo, moderno, che dir si voglia, debba in qualche maniera misurarsi con quel periodo storico lì. E forse ci sono una serie di parametri musicali che fanno, diciamo, intendere questo concetto, perché per esempio il principio di tensione e risoluzione, per entrare un po' in qualche tecnicismo, no? Che in quel periodo storico in particolare viene espresso in maniera, io forse azzarderei a dire, estremamente esemplare e chiara. ed è talmente chiaro il linguaggio, il modo in cui viene espresso questo concetto, per esempio, che ecco, diventa una sorta di come dire, un importante riferimento anche per i linguaggi che sono arrivati poi dopo, no? Quindi sì, non ho usato la parola bebop quando ho parlato di tradizione, però ecco, diciamo che c'è questo scoglio, no? Questo, sai perché ti faccio questa domanda? Poi ti lascio andare avanti a ruota libera. Perché c'è sempre un po' questa diatriba in atto, nascosta, più o meno evidente, ecco, diciamo, tra la necessità di studiare la tradizione, per chi vuole suonare in ambito, aperte mille virgolette, contemporaneo, moderno, oppure... oppure no, oppure buttarsi direttamente sul moderno, bypassando completamente alcune, non voglio chiamarle regole, però alcuni principi guida, che poi però quando vai ad ascoltare questi musicisti moderni riconosci, anche in un fraseggio molto moderno. Cioè io personalmente quando ascolto Pat Metheny so che dietro si sente, si percepisce che c'è una conoscenza di certi meccanismi che poi sono stati fatti propri dal musicista e rielaborati e riproposti, ma ci sono, dal mio punto di vista, e studiare quel periodo musicale in particolare significa acquistare una certa quantità, una certa dose, passatemi il termine, di profondità, che si rischia di perdere. E qui ti passo la palla, o la patata bollente, se preferisci.
Guarda, sì, molto molto bollente in realtà. Allora, guarda, io capisco benissimo questo discorso che hai fatto e lo condivido, però provo ad ampliarlo, nel senso, ad ampliarlo, ecco, a dare un punto di, non ad ampliarlo, ecco, a dare un punto di vista mio, cercando di includere altre cose rispetto al bebop, certo. Ecco, diciamo così, in quel senso ampliarlo. Io credo che ecco, tornando alla tradizione, e mi collego subito a quello che stavo per dire, forse è più corretto pensare allo swing. In sé, ecco, so che può essere una cosa, però lo swing è inteso come cioè credo che il fraseggio jazz, ok, il feeling, diciamo, verso il jazz, il feeling del jazz tradizionale, prima dei linguaggi passa attraverso fondamentalmente lo swing, secondo sì. me, cioè quel timing, quell'attitudine, e quei, come dire, disegni naturali che poi lo swing ti porta a suonare.
Certo. Okay?
Cioè, se si sente Louis Armstrong aveva un timing incredibile.
Pazzesco.
Per dire, no? Poi vabbè, chiaramente è un'altra scuola, è un altro capo scuola, appunto parliamo di un'altra situazione, però naturalmente per dire che dal Dixieland a tutto ciò che riguarda anche il pre-bebop, il pre, diciamo, jazz, il primo jazz cosiddetto moderno, in realtà c'è sempre questo discorso dello swing, cioè certo. della pronuncia swing, che ti porta naturalmente, che ha portato naturalmente un certo tipo di architetture del linguaggio, che poi hanno, secondo me, prodotto un approfondimento molto grande nel bebop, ecco, lì mi ricollego, ma non solo nel bebop, perché poi non ci dimentichiamo che parallelamente al bebop c'era tutta la scuola di Lenny Tristano, per
certo,
esempio,
assolutamente,
che era una scuola che, se si va a sentire a livello di linguaggio, risulta appunto meno caratterizzante, ecco, meno caratterizzante. Non so se sì. uso una parola giusta, cioè nel bebop si è creato un linguaggio molto molto preciso, anche se poi anche lì secondo me lo studiamo male, vabbè, questa è una mia,
sì.
una mia opinione, perché credo che anche nel... Ma guarda, allora ti dico, io ho assistito quest'anno a una lezione di Stefano Zenni,
okay.
su Charlie Parker, ok? E lui ha fatto sentire tutta una serie di registrazioni anche un po', come dire, non famose, o comunque ecco, una registrazione a cui è difficile avere accesso se non si conoscono, e ha dato tutta una visione, anche, cioè una descrizione, no? E un approfondimento di questo stile, in realtà molto più libero, nel senso, noi lo tendiamo a circoscriverlo in determinate, non so, frasi, okay, nel modo in cui si sviluppa una frase.
E forse anche a codificarlo.
È stato molto.
Forse anche a averlo codificato.
Assolutamente, sì. Ma infatti, diciamo, è normale questa cosa, quindi è normale per tutti i linguaggi, naturalmente. Però ecco, nel bebop chiaramente noi lo incontriamo spesso come primo grande, no, momento di studio, la grande montagna, la prima grande montagna, però già lì c'era un'attitudine già più, come sempre poi del resto secondo me nei musicisti di jazz, no, di tutti i tempi, c'era un'attitudine aperta a quello che era la possibilità, la possibilità. E quindi, vabbè, questa era una piccola parentesi, però per dire che, se torniamo a Tristano, cioè se si ascolta Leni Tristano e, diciamo, Liconis, per esempio, tutto, no, i vari musicisti che ruotavano intorno a lui, se si va a sentire, c'è, al di là del linguaggio, che poi chiaramente Tristano ha uno sviluppo diverso, e lì forse ci allontaniamo anche un po' dal discorso della tension and release, quindi del discorso tensione e risoluzione, però se si sente la frase, cioè la frase intesa, cioè la pronuncia, quel feeling che si ha, quel timing, ecco, non so trovare altre parole, fondamentalmente siamo lì, cioè è lì che cioè si comunica più o meno usando le stesse fonti, ecco, ma con linguaggi chiaramente diversi. Quindi penso che il discorso del, per esempio, dello studiare, quindi, ecco, tornando a prima, perché è difficile studiare la tradizione, secondo me? Perché siamo obbligati, secondo me, a fare una scelta, più o meno, no? Cioè, non, perché se scegliamo di studiare il bebop in una certa maniera, chiaramente, no? Se identifichiamo il bebop come come la tradizione più importante, diciamo così, no? Insomma, è un lavoro molto grande, ed è difficile, e soprattutto è un lavoro che ti lega molto, diciamo, no, a sé, perché c'è un certo tipo di estetica, passami il termine, seppur aperta, ma è un qualcosa di perché credo che, per esempio, nel discorso di Tristano, seppur i musicisti che ruotavano intorno a lui chiaramente avevano lui come riferimento, e si sente quindi un certo tipo di estetica, però l'idea era più dell'espressione più libera, della propria espressione, no? Mentre credo che nel bebop, ma non lo dico in senso negativo, lo dico così come un fatto,
osservazione,
il linguaggio di Parker, per esempio di Gillespie, cioè era un linguaggio per i fiati, soprattutto, naturalmente stiamo parlando di una musica molto per i fiati, però era un linguaggio veramente forte, che tutti chiaramente cercavano, no,
di imitare in qualche maniera,
di seguire, fondamentalmente di imitare, ecco, anche se poi è chiaro, anche lì voglio dire, ci sono musicisti che poi stavano in quel mondo, in quella parte storica lì, per esempio come, non so, Thelonious Monk, e aveva un linguaggio, no, totalmente,
certo,
personale, no, che forse col bebop non lo so cosa ci poteva entrare, no? Però stava in quel periodo, quindi, capito, cioè non so come dire, è difficile identificare, perché ogni musicista ha una grande, cioè è una scuola,
certo,
nel jazz,
sì,
ecco,
sì.
Ogni musicista è una scuola.
Beh.
E quindi andrei un pochino indietro per identificare proprio il discorso del jazz, dello swing, e poi ognuno di noi, secondo me, dovrebbe avere una una panoramica il più ampia possibile di quel periodo, e studiare il bebop chiaramente, come studiare il linguaggio di Tristano, come studiare ecco, la parte anche prima, no? È difficile, e chiudo con questa cosa. John McLaughlin una volta in un'intervista diceva che lui, la sua generazione, che non è una generazione, voglio dire, è una generazione che è nata all'interno, no, di quegli anni, però fondamentalmente era già una generazione più avanti, cioè, rispetto a, chiaramente al bebop, ma lui diceva che loro, lui e quando studiava, non suonavano Parker, per esempio. Suonavano Coltrane. Perché? Perché è chiaro che chi vive in un momento storico tende ad avere un riferimento il più vicino al
contemporaneo,
lui,
certo.
No?
Sì, sì.
Cioè, capito? Ora, come si cioè, è difficile, capito, dire, cioè, è chiaro che lui l'ha studiato il bebop, naturalmente, no? Però, capito, ti dice, ogni volta, ogni generazione ha dei riferimenti vicini.
Certo, certo.
No? Dei riferimenti più vicini. Ora, io credo che sia importante la come avevamo detto, ecco, se non ricordo male, nelle puntate precedenti, cioè il discorso comunque del conoscere, sì. Cioè del sapere cosa, ecco, come sono nati certi processi musicali, da dove vengono, ed è naturale che il jazz è chiaramente legato a un periodo storico, certo. Che possiamo definire tradizione, nel quale includiamo il bebop, includiamo,
certo,
Tristano, includiamo anche altre cose. Ecco, io per sintetizzare la vedo così più o meno, anche se non sono, come dire, totalmente in pace con questo mio intervento,
sono quelle questioni di difficile risoluzione, non è, ci si combatte,
è un dilemma, certo. No? Sono i dilemmi,
diciamo, pur risolvendo, no, questo dilemma, comunque ritieni lo studio della tradizione una parte imprescindibile nel percorso di musicista?
Sì, una parte sì, molto importante.
Sì, anche a me in realtà viene da pensarla come... io ho iniziato, non so, forse Simone, anzi sicuramente Simone non conosce questa mia parte, io ho iniziato a suonare la batteria cioè suonando heavy metal sostanzialmente, quindi rock, duro, sai, doppio pedale, queste cose qui. Poi che è successo? Che ho iniziato a studiare di Alt Lewis e ho detto, oh, wow, quindi la batteria c'ha anche questi suoni, quindi posso ottenere anche questi suoni qui. Cosa è successo? Che poi praticamente sblocchi un po' dei codici, no? Per cui inizi a capire cose che prima non capivi. E ricordo ancora una volta andare in un negozio e chiesi, salve, buonasera, io vorrei un disco di jazz. Perché mi avevano detto che quindi per studiare la batteria, no, devi ascoltare il jazz anche. Perfetto, io vorrei un disco di jazz. E quello mi guardò e mi fece, quindi? Che cosa? Tipo? No, guardi, non lo so, io non sono completamente digiuno, quindi non lo so, mi consigli lei. E lui mi diede Waltz for Debbie e... adesso non ricordo l'altro, non lo ricordo, no. Sinceramente, però mi rimase impresso, quindi Waltz for Debbie, tutto contento, andai a casa e lo misi subito, no? Perfetto, adesso lo ascolto. Oh sì, il primo pezzo, oh, bellissimo, bello, ok, ok, ma finito, mo c'è il secondo, ok, mazza, bello, bellissimo, si sente che, guarda, veramente, vabbè, sentiamo com'è il terzo. Ok, il terzo si somiglia un po' al secondo. Beh, vediamo, forse il quarto è diverso. Cioè, sostanzialmente io non capivo nulla. Iniziando poi dopo a studiare, ho riascoltato quello stesso disco dopo un annetto. Ho detto, porca miseria, io avevo un'opera d'arte a casa e non lo sapevo. Mi viene sempre da pensare al discorso di, diciamo, del jazz, del bebop, o comunque dello studiare, no, il passato, Mi viene da fare un parallelo con le persone che parlano, che hanno studiato le lingue antiche, tipo il greco e il latino. Cioè, non servono perché non le usi per parlare italiano. Cioè, non è che tu, parlando italiano, utilizzi solo termini latini o termini greci, ma comunque riesci a capire sì. Se una persona ha consapevolezza effettiva della lingua che sta parlando in quel momento, perché sa da dove vengono le parole. Cioè, il discorso, sì. Quello che io provo sempre a passare ai miei allievi, ai miei studenti, ai miei compagni, è cercate sempre di capire perché una cosa è fatta come è fatta. Cioè, non... Quindi il rischio altrimenti è quello di prendere le cose così per partito preso, cioè che questo si suona così, questa è la risoluzione che bisogna fare, punto, questo devi imparare. Ma certo. Magari andando a studiare il passato si va anche alla ricerca del perché una cosa funzioni e come si è arrivati a fare diciamo ad adottarla, no, come un cliché, perché è diventato un cliché, perché suona bene magari.
Sì. Certo. Beh, la visione storica sì. Aiuta tantissimo, ovviamente, come si diceva prima, sul piano della profondità, no? Non so perché in questo momento mi è passato un pensiero molto velocemente, tipo swipe, no? Quando uno passa, che riguarda proprio il pianoforte. Cioè, in effetti, tradizione e quindi conoscenza della storia anche di uno strumento, cioè... Questa faccenda, non so perché, mi sembra molto simile al discorso per il quale chi suona piano jazz sarebbe cosa buona per lui che studiasse almeno un po' di pianoforte classico, tra virgolette, proprio per l'importanza che quella tradizione musicale riveste per quel determinato strumento, no? E siamo sempre un po' lì, forse sì. Questo era un concetto, tra l'altro, che tu, Simone, dicevi, credo, non ricordo se nella puntata precedente o in quella ancora prima, che cioè, questa, la tradizione classica ha un peso veramente enorme rispetto allo strumento, no? Non so quanto si possano associare le cose, ora beh, appunto erano swipe, come dicevo prima, no? Però appunto questa capacità di rileggere il passato, come dicevi anche tu, Moreno, è fondamentale. Forse è una cosa che anche a livello didattico un po' ogni tanto ci perdiamo, io faccio il mia colpa riguardo questo, e il sottovalutare a volte anche la guida all'ascolto, che è una cosa che in prospettiva adesso io posso dire tranquillamente che a suo tempo mi avrebbe fatto molto bene, mi avrebbe agevolato nel capire tante cose. Quindi non lo so, io proprio in questi momenti, in questi giorni, sto tra virgolette combattendo con un corso di improvvisazione jazz e in questo corso, forse anche te, Simone, esatto, siamo coinvolti in questa avventura, e uno degli obiettivi che mi sono posto riguarda proprio questo, cioè la guida all'ascolto, perché mi pongo anche un po' nella prospettiva di chi sta iniziando a studiare questa musica, e come dicevi tu, Moreno, quando hai ascoltato un dischetto così, hai citato un dischetto così, un autore così, un pianista così, insomma, no? Abbiamo scomodato Bill Evans, quindi... quando tu dicevi io ascoltavo il primo pezzo, poi io sentivo il secondo e mi sembrava uguale al primo... mi fai ricordare qualcuno, non ricordo esattamente chi, non ricordo esattamente su quale libro sta scritta questa cosa, però di fronte a una musica nuova il punto è che non si sa cosa ascoltare, e io ho una memoria legata per esempio a The Dark Side of the Moon, che è un altro dischetto così, molto leggero, no? Molto, cioè, così da nulla. E io ricordo questa cosa, ascoltai quel disco la prima volta, credo intorno tra i 10 e i 13 anni, non ricordo esattamente bene quando, e ricordo la percezione che ebbi, cioè io non capivo, sentivo una massa sonora, ed era talmente una novità per certi versi, nonostante, non è un disco uscito proprio ieri, però non capivo, ecco, non riuscivo a cogliere ciò che quel disco riuscisse potesse comunicarmi a livello musicale. Poi certo tante cose arrivavano a livello emotivo sicuramente, però mi stavo perdendo, sapevo che mi stavo perdendo qualcosa e non riuscivo a entrarci veramente dentro. Per cui credo che questo discorso degli ascolti guidati, visto che è uscita fuori questo discorso della didattica, forse è uno dei punti, non dico più importanti, ma dovremmo forse curarlo un po' meglio. Tu che dici, Simone, riguardo questo?
Assolutamente, guarda, sono totalmente d'accordo, ecco, totalmente, anzi, sono ben contento sia uscito fuori questo tema, perché fondamentalmente proprio in questo momento storico, secondo me, la quantità naturalmente di musica a disposizione, per esempio, per chi si avvicina a qualsiasi musica, ma parliamo di jazz, perché alla fine credo che lì è più difficile orientarsi, ancora di più, proprio perché il jazz, come si diceva, no, negli ultimi 20 anni si è diramato in una maniera così grande, che non è difficile adesso, ma più di 20 anni, insomma, ecco. Però e proprio in questo momento chi studia jazz si trova davanti una quantità illimitata di musica, e anche di musica di altissimo livello, certo, chiaramente. Però il problema è che proprio non ci si orienta in questo
mare.
Cioè gli strumenti noi abbiamo, sì, perché l'orientamento su questo, cioè, esige una guida, certo, diciamo così, no? Nel senso che ma come lo esigeva per noi, cioè voglio dire, quello che diceva Moreno mi è capitato anche a me la prima volta che io ascoltai Bill Evans e io non entrare, certo, nonostante ero in quel momento ero proprio fremevo per iniziare a studiare jazz, avevo avuto questa folgorazione, capito, ascoltando in realtà ascoltando qualcosa che neanche ricordo bene cosa fosse, perché non fu casuale, diciamo, poi andai a sentire dei concerti, insomma mi piacque moltissimo, volevo capirci meglio qualcosa, mi risuonava tantissimo, però mi dettero questo disco così, senza dirmi niente, questo disco, questa cassetta, quindi vabbè, con questa parola io, diciamo, mi sono giocato, ecco, se volevo nascondere qualcosa di me, adesso è finita.
Siamo passati tutti, Simone.
Tutti sanno.
Siamo passati tutti, quindi.
Comunque, sì, no, lo so, però per dire che io non... Allora, che è successo? Che lì ci fu bisogno, chiaramente, proprio di una guida, cioè... di qualcuno che mi dicesse, ok, questo è Bill Evans, questo è questo, ascolta questo, confrontare, no? Cioè il fatto proprio dello studio, dell'ascolto, e questa cosa qui in realtà forse è più importante di dire studia questo, cioè suona questa, certo, cosa qua, secondo me, cioè è ancora più importante, cioè dovremmo arrivare a suonare delle cose dopo aver sentito quelle cose suonate da, no, e averle già
assimilate, forse
comprese,
sì,
dal punto di vista almeno come dire di certo, fisico, ecco, non parlo comprese a livello
razionale,
poi tecnico, teorico, prima
assolutamente. Ma io mi permetto
così, perché no, scusami Morena, sì, assolutamente, ma proprio per chiudere, perché noi poi così abbiamo una guida interiore,
certo,
capito, sì, che sì, voglio dire, cioè è come se comprendendo, cioè ascoltando, noi abbiamo dei riferimenti che a un certo punto si fanno in noi, e abbiamo dei metri di autogiudizio quando studiamo, diciamo così.
No, la cosa che io volevo aggiungere è che mi viene da pensare una cosa, un paio di cose in realtà. Allora, una è che una guida all'ascolto basata solo appunto sull'ascolto in sé rischia magari di richiedere troppo tempo. Che cosa intendo? Se a Moreno di 10 anni fa avessero detto ascoltati questo solo di Philly Joe Jones e confrontalo con quello di un altro album, di un altro batterista, io non l'avrei capito fino in fondo, cioè mi sarebbe, avrei avuto bisogno di più tempo per metabolizzare questa cosa che...
certo.
Quindi questo è un dato che magari di cui magari è utile tenere conto. L'altra cosa è che secondo me una guida all'ascolto deve contenere anche una parte di contestualizzazione anche storica e sociale.
Assolutamente, sì.
Perché altrimenti una guida all'ascolto, certo, e quindi poi la traduzione sul proprio strumento rischia di diventare semplicemente un gesto tecnico, cioè il fatto di in qualche modo assimilare superficialmente, no, il linguaggio di un altro musicista e essere in grado di citarlo. Ma la differenza sta nel fatto che uno deve capire perché quel musicista suonava in un modo piuttosto che in un altro. E questo, se quindi c'è un contesto del genere, una contestualizzazione del genere, allora a questo punto diciamo il processo è molto più veloce, perché io ho anche un background di riferimento e dico ecco perché, ok, perfetto, adesso lo capisco.
Ma questa cosa che... Certo, no, scusami se intervengo così, ma in realtà questa cosa che stai dicendo è assolutamente un modo proprio per avere un collegamento, ecco, e quindi avere una comprensione maggiore del momento presente che si sta vivendo e capire anche forse quando si parla di tradizione cosa si intende, diciamo, più o meno, perché questa guida, chiaramente, perché poi è chiaro quello che ho detto io è più già un discorso anche specifico, cioè legato allo studio poi di un qualcosa, ma infatti è vero, è già un approfondimento dell'ascolto, ma l'ascolto assolutamente, infatti è questa la cosa importante, cioè che ti pone in contatto e ti fa... cioè ti crea un percorso che tu puoi comprendere, come siamo arrivati da Louis Armstrong a non so, ecco, a Tigran Amasyan, sì, o a, ora parliamo di nomi, sì, che sono molto
in voga,
molto conosciuti in questo periodo, però, ma anche se parliamo, ma guarda, rimaniamo, se parliamo proprio da Louis Armstrong o anche prima a Coltrane,
sì,
è la stessa,
sì,
cosa,
sì,
cioè,
sì,
nel senso, sì, è quello che è fondamentale ed è quello che, ecco, che orienta poi, secondo me, chi in questo momento si trova davanti tutta questa, sì, musica,
assolutamente,
perché non, però si comprende perché certe cose sono arrivate a questo,
sì.
E qui chiaramente si apre un discorso anche sulla guida dell'ascolto, naturalmente, che
infinito,
è gigantesco,
infinito,
in realtà, perché poi il materiale musicale
sì,
è infinito. Poi ecco, io sono un grande appassionato del jazz europeo,
certo,
per esempio,
certo,
che è anche che è un'altra, no, grande, che poi in realtà non è diviso assolutamente da,
esatto,
niente, ecco, gli abbiamo dato questi due nomi, ma fondamentalmente appartiene alla stessa storia. Entrambi, no, si sono influenzati e hanno comunicato, no, e si,
certo,
sono evoluti uno grazie all'altro, cioè, ecco, però certo è un discorso che comunque bisogna fare, e bisogna trovare un modo per fare in questo momento in cui noi abbiamo, e io
per
dico
fortuna,
per fortuna,
certo,
che
sì,
comunque secondo me,
sì,
questa,
sì,
è una grandissima,
sì,
ricchezza, è un'opportunità incredibile in questo momento che abbiamo tutta questa musica, tutto questo materiale a disposizione,
sì,
però è ancora più fondamentale.
Assolutamente.
Prima il fatto di avere meno cose ci dava la possibilità di focalizzarci, cioè di mangiare fino in fondo un qualcosa,
sì,
no? Di provare almeno a digerirlo.
Io ci sono degli album
adesso
che io potrei
spesso...
cantare tutti gli strumenti, album che ascoltavo,
sì,
a 14 anni, potrei,
bravissimo,
cantare tutti gli strumenti a 20 anni di distanza.
Bravissimo.
Sì, sì.
Certo, ma è questo il discorso, è questo.
Bisogna...
Ma poi anche proprio comprendere un album...
Certo,
come proprio
contestualizzarlo,
come storia,
certo,
è ancora, cioè anche un'altra chiave fondamentale per...
Sì, sì, sì.
Vabbè.
Beh, da ripensare probabilmente proprio il concetto di guida all'ascolto. Pensavo anche in ambito didattico,
certo,
no? Probabilmente potrebbe diventare un po' il collante fra fra le varie discipline che un musicista studia, soprattutto in ambito accademico, credo che sia una cosa molto importante. Okay. Assolutamente sì, perché sennò il rischio è come, visto che hai usato questo termine che mi piace molto, mangiare, no? Simone, dicevi, si mangia, ecco appunto. Il rischio è quello di, come con il cibo di qualità, se uno è abituato a mangiare male, ti portano un piatto fatto, diciamo, in un certo modo, di alta cucina, e tu lo mangi allo stesso modo come mangeresti un panino di una determinata catena di fast food, che non voglio nominare neanche, il rischio è quello. Vedo, noi ci vediamo mentre facciamo questo podcast, ho visto Moreno si avvicinava, guardingo.
Guarda, ti dirò di più, rischi di rifiutarlo.
Esatto, sì, esatto, esattamente, perché un piatto elaborato non rientra nei parametri ai quali uno è abituato, soprattutto se mangia male, così come il vino, la stessa cosa. Se tu bevi vinaccio sempre, nel momento in cui ti portano un Barolo o qualsiasi altro vino serio, non lo so, rischi di berlo allo stesso modo come bevi il vino cattivo. E quindi credo che la guida all'ascolto sia proprio questa, partendo per i musicisti anche da un punto di vista tecnico, perché poi riuscire a legare il tutto, a collegare il tutto, quindi l'aspetto tecnico, l'aspetto esecutivo, il linguaggio e quindi la contestualizzazione storica, certamente porta a un arricchimento che da soli è difficile fare, mi rendo conto, nonostante i mezzi che abbiamo, cioè si naviga a vista, veramente. Quindi
poi posso fare una chiosa a questo discorso. C'è anche un altro discorso, c'è anche un altro aspetto secondo me importante, perché io per esempio l'ho vissuto in prima persona. Se non si ha, cioè se non questo, cioè questo discorso è importante, perché si riesce ad avere più contatto, sì, con quello che poi è la personale espressione. Certo. Cioè mi spiego, avere guida all'ascolto e quindi avere un percorso all'interno di questa, ecco, di questa, come si può dire, insomma, avere una guida all'interno della musica, di tutta la musica e di tutte le espressioni musicali, ecco, questo voglio dire, è importante, perché anche se all'interno del jazz, parliamo, sì, solo all'interno del jazz, si inizia a capire chi siamo, tra virgolette, no? A sentire cioè cosa, qual è la fonte a cui siamo più attratti. E questo in realtà è fondamentale, perché sennò che cosa succede? Che si rischia di aderire a qualcosa, invece che esprimersi,
che riconoscersi, forse sì, riconoscersi, no? In quello è
sì, cioè si rischia di aderire nostro malgrado, perché magari non conosciamo altro, e questo è importante, perché poi come sempre, poi, no, come succede, poi rischiamo di aderire sempre alla maggioranza,
questo è il
che non vuol dire che la maggioranza
non
va bene, e non è inteso, non lo dico in senso negativo, però naturalmente può essere la maggioranza relativa, relativa al luogo, per esempio, dove stai, al percorso che hai fatto, in quel senso lo dico, non alla maggioranza assoluta, ecco, lo preciso questo, però è così, e questo a me è capitato di, per un lungo periodo, di stare in una bolla senza conoscere altro, e poi all'improvviso, no, scoprire tutta una serie di cose che nel mio caso erano proprio quelle che mi interessavano di più, risuonavano di più, come per dire. Quindi ecco, l'importanza è veramente enorme, questa cosa dell'ascolto e del conoscere i vari.
Io ho una domanda tangenziale in realtà rispetto a questa discussione. Perché anche questa è una cosa che mi ha colpito, diciamo, personalmente. Voi avete mai avuto la sensazione di essere saturi di qualcosa, di un genere musicale? Cioè, sapete che cosa mi succede spesso, diciamo, in maniera abbastanza endemica? Il fatto di non sapere che cosa ascoltare. E con questo intendo proprio che magari ascolto degli album o della musica che ho sempre ascoltato perché mi piace, e di colpo non la voglio più. Però dico, ok, adesso inizio con questo album, poi metà del primo pezzo dico, no, in realtà non è esattamente quello di cui ho bisogno adesso. Quindi vado ad un altro, no, neanche quello. E quindi è veramente una situazione molto frustrante, perché non riesco a capire, numero uno, per quale motivo, e numero due, come superarlo. Vi è mai successo a voi? Vi succede mai?
Giovanni, non so,
vai tu, Simone, sei l'ospite,
volo. Ma, ma guarda, credo che questa cosa sia dovuta a una tappa, diciamo, del nostro percorso, che riguarda già un momento in cui abbiamo bisogno di far venire fuori, no? La nostra musica, no? La nostra,
certo, sì.
E lì credo che c'è. Quindi questa appartiene, ecco, io l'ho vissuta in un momento in cui avevo più necessità di, per esempio, scrivere, no? Cioè comporre, per dire, o cercare dentro, okay, di me, ecco, soprattutto, sì, piuttosto che ascoltare. Mi è capitato in questo, ecco, in questa, okay, accezione qua. E credo sia anche giusta questa cosa, perché penso, secondo me, a periodi sicuramente, sì, ma anche no, in un momento particolare, sicuramente è una cosa di periodi, perché non è che si può dire a un certo punto non si ascolta più nulla, assolutamente, però cioè si ha la necessità di non avere più per un po' dei riferimenti dall'esterno e cercare di far venire fuori da noi, no, certe cose. A volte, ecco, e questa mi potrebbe essere questa cosa qui, almeno io mi è capitato di viverla in questa cosa, o se no, ti dico, ho risolto questa cosa in un altro frangente, ascoltando, andando in un altro mondo musicale.
Esatto. Questo è quello che ho fatto io.
Sì. E quindi, infatti, questa,
sì,
è una cosa a volte risolutiva, e secondo me ha assolutamente senso questa,
sì,
cosa,
sì,
perché,
sì,
ritorniamo lì.
Sì.
Ma la musica, non, voglio dire, non è perché, appunto, no, studiamo o ci piace un certo tipo di musica particolarmente, l'altra deve essere solamente una cosa, non so, o l'unica,
no, assolutamente,
una passione, sì, tipo un hobby, no? Esatto. È come se noi suoniamo jazz e poi come hobby abbiamo la passione per il rock progressive, per esempio, no?
Sì, cioè, non è molto,
è una cosa
sana,
strana. Io per esempio, sì, capito? Io la trovo al tutto, cioè sto provando nel tempo a mettere tutto,
sì,
tutto dentro,
sì, sì, sì.
Non la, cioè voglio pensare in maniera più
organica,
organica,
per capirla in maniera più organica, tutto in maniera più organica, evitando i nomi alle cose.
Esatto, e beh, questa è una grande conquista, secondo me, Simone.
È un percorso, no? Sì.
Ma io di solito, guarda, di solito non ascolto, cioè non ascolto, se sono saturo, come diceva Moreno, smetto di ascoltare musica e faccio altro. Questa è una cosa che a volte sottovalutiamo, però anche il silenzio, cioè questo horror vacui per cui dobbiamo sempre essere circondati da qualcosa. Invece io personalmente credo che a volte il silenzio sia una medicina, o a volte in alternativa fuggo nella musica classica, diciamo così, che è sempre, per me è sempre il reset, il tastino reset che rimette tutto a posto. Ecco.
Sì, questo è stato pure il mio, la mia, diciamo, risoluzione. Sì, sì.
Però vedi, il fatto di uscire in un altro...
Sì, assolutamente. Ma per me, in realtà, adesso che ci penso, che ne stiamo parlando, tutto questo momento di crisi è cominciato proprio da quando ho iniziato a scoprire la musica classica, che comunque così... mi viene da dire di colpo, ma in realtà sicuramente ci sarà un percorso subconscio che non ho ancora analizzato. Diciamo, mi sono sentito molto attratto dall'arte del Novecento, tutte le arti, quindi musica, arte figurativa, okay, pittura, eccetera. Quindi, cioè, quando ho scoperto Stravinsky è stato tipo, cioè, una cosa che, non lo so, mi ha fortemente destabilizzato. E quindi da là è cominciato un po' questo discorso di crisi, che poi puntualmente io risolvo effettivamente con il ritorno alla musica classica. Quindi questo è stato anche un modo per me per approfondirla, perché io non ne sapevo nulla di musica classica. Mi ho cominciato a dire, ok, ma quindi perché si chiama musica classica? Come siamo arrivati a questo punto? Perché è importante magari conoscere un po' i quartetti d'archi di Beethoven, cioè che cosa possiamo prendere, oppure posso tradurre una sinfonia di Haydn sulla batteria, sul tamburo? Assolutamente. Ho fatto degli studi bellissimi suonando su delle sinfonie che magari uno direbbe, ma perché? Certo. Però, cioè, sì, effettivamente è una cosa che mi... Quello oppure la musica techno anche. Sta lì vicino, okay, insomma, diciamo, una derivazione. Proprio...
Pensavo sì, a quella.
No, era abbastanza scontata, lo so, quella. Però, insomma, giusto per essere chiari.
Quindi barriere da battere, profondità, guide all'ascolto. E... Io, ragazzi, devo...
E avere mente aperta. In questo.
Sapete che uno dei...
Evitare di decidere troppo come sono le cose. No? Dico, questo è jazz, questo è rock, questo è quello, questo è quell'altro. È sempre pericoloso.
Però avere questa visione organica di cui si diceva forse è la maniera più sana anche di vivere serenamente la musica, no? E quindi evitare di diventare un po' schizzati, schizofrenici anche sull'ascolto.
dei nerd.
Esattamente. Ragazzuoli, allora, come sapete, il mio compito, oltre che co-condurre insieme al Buon Moreno questo podcast, è anche quello di tenere i tempi. E diciamo che questa terza parte, ecco, l'abbiamo tirata un pochettino qui. Poi vedi, quando si ha a che fare,
e poteva andare avanti
quando si ha a che fare con personaggi come il buon Simone Maggio, che come si dice in questi casi è un pozzo senza fondo per quanto riguarda, quindi potremmo veramente stare qui a parlare per ore, sempre con molto piacere. Io direi di chiudere questa puntata qui, con diciamo la promessa di rivederci più avanti, caro Simone, perché sono sicuro che tanti spunti,
con enorme piacere,
tanti spunti sono rimasti fuori, quindi ci toccherà fare questo grandissimo sacrificio e rinvitarti di nuovo e ci vedremo allora, ci sentiremo.
Io sono qui, ecco, vi aspetto qua, quindi...
Molto, molto bene.
Qua seduto davanti al microfono,
E allora...
Quando volete...
Ricordati di mangiare, non solo la musica, ma anche cibo.
Anche di cibo, meraviglioso. Va bene, allora io saluto Simone e saluto Moreno. Ciao Moreno, noi ci risentiremo molto presto in questo ambiente virtuale podcast, diciamo.
Ciao Simone, ciao Giovanni, a prestissimo.
Ciao Ricambio, grazie dell'ospitalità. È stato un onore e un piacere enorme.
Do appuntamento agli ascoltatori per la prossima puntata di Geek Talks.